sei in compagnia di SPS Italian.
La lingua più bella del mondo.
Dall'Iran all'Italia, per finire poi in Australia, la puntata di oggi di La lingua più bella del mondo ci racconta del viaggio di Aida, ragazza iraniana che, seguendo la sua passione per il canto, è diventata una globetrotter. Allora, Aida Manucherpour, buongiorno e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno Carlo, grazie.
Primissima cosa, il tuo nome è un nome e un destino. Allora, una che si chiama Aida non può che avere la passione per il canto.
Sì, assolutamente. È un nome scelto per l'amore per la poesia in Iran da parte dei miei genitori e anche l'opera lirica. Sì, sono finita a fare quello che il mio nome mi indicava.
Nomen nomen, come dicevano i latini. A che età ti sei appassionata al canto?
Diciamo 18-19 anni, sì, in Iran. Ho cominciato il coro, cantando in un coro e piano piano ho cominciato a fare delle parti solistiche e così poi sono finita a fare delle lezioni e poi la passione per l'italiano ovviamente è arrivato abbastanza presto.
Come funzionava la vita di una cantante lirica in Iran?
Ma una vita un po' difficile perché, come si sa dell'Iran, ci sono un po' di problemi con la situazione politica, quindi le donne non hanno il permesso di cantare in pubblico. Quindi arrivare a cantare in un coro è il massimo che potevi desiderare. C'era un po' un bisogno per cambiare. Se uno voleva studiare bisognava andare altrove.
E quindi questa è stata la spinta per migliorarti, per arrivare in Italia, che naturalmente è la patria per quanto riguarda il canto lirico. In Italia tu hai passato 9 anni e questo spiega il tuo bellissimo italiano.
Grazie, sì, assolutamente. Io ho cominciato a studiare italiano in Iran già, perché allora bisognava fare un esame di italiano per poter poi avere il visto per andare a studiare in Italia. Quindi ho studiato un 6 mesi prima di arrivare in Italia già e poi insomma il resto è successo con anche delle lezioni in Italia, ma soprattutto frequentando il conservatorio, amici, insomma un po' si impara un po' anche dell'ambiente.
Dove hai vissuto in Italia?
Ho vissuto a Roma per 6 anni, poi anche a Palermo, quasi 2 anni, e poi sono tornata a Roma.
Naturalmente tu hai scelto l'italiano perché è un tuo attrezzo da lavoro, visto che non è possibile per un cantante lirico non conoscere la nostra lingua.
Assolutamente.
Però poi naturalmente con gli anni hai sviluppato anche una passione per la lingua. Cosa ti piace di più dell'italiano?
Ma è molto difficile dire questo perché è un po' come dici tu, è qualcosa con cui si lavora per un cantante lirico quotidianamente. Per me la lingua non è mai separata dalla cultura, dalla gente, dal popolo di un paese. Io me ne sono innamorata dall'Italia dal momento in cui ci ho messo piede e la lingua è come un attrezzo che ti dà la possibilità di conoscere quella gente e la cultura e leggere o sentirti più vicina al popolo, alla popolazione. Quindi questo è stato un'arma molto importante per me. Non ho mai smesso di studiarlo, anche criticarmi. Anche adesso che sono in Australia mi viene molto difficile, magari parlando soprattutto l'inglese, ogni tanto ho questa sorta di incubo di scordarmi dell'italiano, quindi continuo a studiarlo perché quello che mi piace dell'italiano è questo ponte che mi connette all'Italia e agli italiani, quindi è questa la, la cosa più bella, secondo me.
Comunque, se ti consola, il tuo incubo è un incubo che viene condiviso anche dagli italiani nativi, quello di dimenticarsi dei pezzi per strada. Noi stiamo parlando con Aida Manucerpur, che è la nostra ospite della lingua più bella del mondo, e con un nome così, Aida non poteva far altro che la cantante lirica. Aida, io ho sentito altre persone iraniane parlare italiano, tutte veramente ottime. C'è un punto di comune tra il farsi e l'italiano? O è soltanto perché tutti gli iraniani che ho conosciuto erano portati per la lingua?
Secondo me c'è sicuramente molto in comune, perché comunque il farsi è una lingua indoeuropea, quindi comunque abbiamo tante parole in comune, la grammatica è molto, molto, certi momenti proprio simile. Cioè, io mi sono resa conto, studiando, che se uno riuscisse a fare questo paragone, diventa molto più veloce nell'imparare l'italiano.
Ecco, mi è incuriosito, quali punti di grammatica sono simili, per esempio?
Una cosa molto semplice, le coniugazioni sono molto simili. Tu hai esattamente lo stesso modo di, adesso non so esattamente come spiegarti, ma lo stesso modo di coniugare. Per esempio, questo in italiano io ho trovato che per chi parla inglese, per esempio, viene molto difficile all'inizio.
È perché hanno avuto la vita facile, il verbo è quello e cambia pochissimo.
Esattamente, invece io trovo che in persiano noi abbiamo, insomma, la mente come pronta per accettare quello che ti si spiega nelle prime lezioni sull'italiano.
Avete anche la croce di tutti gli studenti internazionali, cioè il maschile e il femminile?
No, questo non ce l'abbiamo. Questo diventa un problema, ci si studia tanto per abituarsi a fare il usare il maschile e il femminile, perché in farsi non c'è.
A proposito di difficoltà, qual è stata allora secondo te la difficoltà maggiore nell'imparare l'italiano?
Per me è stato quello del usare il, diciamo, il lei formale, perché in Iran si dà del voi in farsi, quindi è stato veramente il fatto di abituarsi a dare del lei.
Insomma, a trattare tutti come delle donne, in questo caso.
Sì, anche con i verbi ho fatto un po' fatica all'inizio, mi ricordo. Quindi quando mi capitava in Italia all'inizio di avere a che fare con delle persone più grandi di me, preferivo sempre dare del lei, anche se loro mi dicevano di dare del tu, perché così, insomma, facevo un po' di pratica.
Ah, quindi facevi finta di essere molto educata, in realtà usavi la gente come cavie per fare esercizio. Bravissima.
No, in realtà in Iran si dà del lei, siamo molto formali. Sì, insomma, quando c'è quella differenza di età, io ancora faccio fatica di dare del tu.
Comunque, per quello, appunto, puoi stare tranquilla, visto che lei è una pratica che ormai si sta estinguendo anche nell'italiano, quindi fra qualche anno chissà se ce lo ricorderemo ancora. Ricordiamo anche che semplicemente neanche un secolo fa, anche in Italia, la forma di rispetto persino per i genitori e i nonni era il voi, quindi nel giro di 100 anni è cambiata clamorosamente. Aida, allora, grazie per averci raccontato la tua storia. Che consiglio daresti per chi vuole imparare l'italiano, ma appunto non ha genitori, parte della famiglia italiana, e deve cominciare da zero provenendo da un'altra cultura?
È molto bella questa domanda. Io consiglierei di appassionarsi della cultura e non solo di una lingua. Quindi aprire un po' la mente, di avvicinarsi al cinema italiano, alla musica italiana, quello che ti aiuta a capire meglio come pensano gli italiani, come vedono il mondo. Questo per me è stato veramente un qualcosa che mi ha appassionato di più ancora alla lingua. È come un cerchio che funziona molto bene. Insomma, la lingua con la cultura, se uno si appassionasse veramente, sarebbe un mondo bello quello di imparare. Non sarebbe uno sforzo, ma sarebbe una curiosità, una cosa nutre l'altra, diciamo.
Un'ultimissima cosa, Ida, visto che il tuo italiano è strepitoso, come accento, come grammatica, è praticamente perfetto, potresti in effetti mettere un po' a disagio i nostri ascoltatori che non hanno la fortuna di essere così bravi. Allora, prima di salutarci, raccontaci di un episodio nel quale hai fatto un errore in italiano clamoroso.
Io ti ringrazio. Dovrei pensarci un attimo, in realtà, visto che sono 4 anni che vivo qua adesso, ma sicuramente ne ho fatti sicuramente tantissimi. Mi ricordo i miei primi giorni in Italia, quando andavo al supermercato, il mio padrone di casa, che poi è diventato come un papà per me in Italia, mi ricordo, mi accompagnava in supermercato, io così non sapevo quasi niente. Ricordo, andavamo in questa sessione dei formaggi, dove c'erano tutti i formaggi, e lui imitava gli animali per farmi capire cos'è una mucca, cos'è una capra. Mi ricordo che nel supermercato la gente ci guardava abbastanza con gli occhi, insomma.
Cosa diceva? Tipo, questo è il formaggio, beh, così.
Perché mi mancava, insomma, io avevo solo 6 mesi di studio, quindi mi mancava un po' tutto, e allora questo andare al supermercato era diventato come un po' una lezione.
Aida Manu Cerfur, grazie per averci raccontato la tua storia.
Grazie a voi, è stata un'esperienza molto bella parlare con SPS.
Dici la tua. Lascia un commento a questo podcast su iTunes e partecipa alla conversazione.